Welcome back to our podcast, Explain It Like MAI, Decoding AI Without Panic, Beyond Hype. In this space, we explore how artificial intelligence is transforming our world, from the way we work and communicate to how we think, learn, and create. Our goal is to move beyond fear and blind optimism, offering a balanced perspective that highlights both promises and risks of these technologies. Each episode takes a closer look at a key dimension of AI, helping you build a clear and critical understanding of how it works and what it means for society today.
Ciao a tutte le persone in ascolto. Eccoci oggi al secondo episodio di Explain It Like MAI, Decoding AI Without Panic and Beyond Hype, il podcast del Collegio Superiore dell'Università di Bologna che vuole indagare criticamente il mondo dell'intelligenza artificiale. Io sono Paolo Piccirillo, dottorando di semiotica al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna e membro del terzo ciclo di studi del Collegio.
E io sono Luca Rebolino, dottorando in Storia al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, anch'io qui a Bologna e anch'io sono membro del Collegio Superiore.
La nostra discussione oggi indagherà il concetto di creatività, una questione scottante del nostro quotidiano, specialmente se accostato alle nuove tecnologie, al loro statuto e al loro rapporto che instaurano con gli umani, con gli esseri umani nel loro complesso. Per affrontare questo discorso abbiamo oggi un ospite speciale, è Claudio Paolucci, professore ordinario di semiotica qui all'Università di Bologna, Dipartimento di Filosofia, presidente della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio. Tra i suoi corsi ricordiamo semiotica interpretativa, filosofia del linguaggio, e in questo semestre inizierà il corso di Cognitive Semiotics and Digital Intelligence. Benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi e grazie a tutto il collegio per insomma, aver pensato che potessi essere utile un pochino sulle vostre cose.
Siamo molto curiosi di parlare con lei. Tra l'altro è appena uscito un libro per editore Sossella, si chiama Nati Cyborg, che indaga tante cose che saranno interessanti per questo nostro dibattito. Avrei subito una domanda. In un campo di studi come quello che riguarda l'AI, particolarmente tecnico, prevalentemente dominato dalla matematica, dall'informatica, crediamo che discipline umanistiche e segnatamente la semiotica possano avere un loro statuto e una loro dignità nel dibattito. Allora le chiederei innanzitutto, brevemente per chi ci ascolta, che cos'è la semiotica e perché secondo lei può avere una grande importanza in questo dibattito.
Ma parto dalla seconda parte, che secondo me ci porta abbastanza naturalmente alla prima. Una delle definizioni più citate di essere umano è che l'essere umano è un animale razionale, ma in realtà la parola che Aristotele usa nella Politica quando dà questa definizione è che è un animale che ha il logos. Allora logos non vuol dire soltanto ragione, ma tendenzialmente vuol dire discorso, ma vuol dire soprattutto linguaggio. Allora dentro la mia tradizione, dentro la tradizione della semiotica, della filosofia del linguaggio, abbiamo molto fatto una battaglia per dire che animale dotato di logos vuole in realtà dire animale che ha il linguaggio, o meglio animale che pensa attraverso il discorso, se vuoi tradurla così. E per la prima volta nella storia dell'umanità, veramente è una prima volta, ci siamo di fronte a macchine dotate di linguaggio. Bisogna vedere se questa cosa è una metafora o se in realtà siamo disposti a concedere il linguaggio a queste macchine. Allora da questo punto di vista è estremamente interessante capire che tendenzialmente quando noi ci troviamo di fronte a una svolta tecnologica nella storia dell'essere umano si illuminano non tanto cose che rimandano alla tecnologia, ma si illuminano cose che rimandano a noi, cioè al nostro funzionamento di esseri umani. Allora perché la semiotica? È perché la semiotica si occupa di linguaggi e di scienze del linguaggio, di come funziona un linguaggio, di come funziona una lingua, di come funziona il significato. Il grande argomento contemporaneo che nega che le macchine siano dotate di linguaggio e che non passano attraverso il significato, non capiscono i significati. E Luciano Floridi dice per esempio questa cosa, e io per esempio sono in disaccordo con tutte queste cose, invece penso in realtà che per la prima volta siamo di fronte a macchine dotate di linguaggio. Allora una riflessione sul linguaggio, sul significato, centrale per capire qual è lo statuto di queste nuove macchine che sono state spesso definite pappagalli stocastici. Sono davvero dei pappagalli o sono qualcosa di più interessante? C'è un bestiario dell'intelligenza artificiale che forse va un po' affinato. E allora, da un certo punto di vista, la semiotica è centrale, perché dentro le scienze del linguaggio non si occupa soltanto del linguaggio verbale, ma si occupa tendenzialmente delle traduzioni tra linguaggi. Allora pensiamo a cose che utilizziamo quotidianamente, come DALI, come Midjourney, eccetera eccetera. Sono macchine che sono in grado di generare un'immagine a partire da un testo, quindi sono macchine costitutivamente in traduzione, che lavorano appunto su cose multimodali e funzionano in un modo che chiama in causa fino alle fondamenta le scienze del linguaggio.
Sì, in linea col taglio generale del podcast noi cerchiamo infatti di evitare sia da un lato il panico sia dall'altro lato un cieco entusiasmo, insomma evitare un po' posizioni troppo integrate, posizioni un po' troppo apocalittiche. Sicuramente, ecco, il tema della creatività rischia di polarizzare la nostra percezione, soprattutto appunto dell'intelligenza artificiale generativa. Abbiamo raccolto alcuni articoli che crediamo siano sintomatici del dibattito generalista attuale. Abbiamo ad esempio questo titolo molto enfatico dell'Oxford Institute for Ethics in AI, che appunto si chiede se l'AI sia una minaccia alla creatività declinata in senso appunto umano. Poi è sicuramente stata virale la polemica del grande artista, autore Miyazaki, dopo la diffusione dello stile Ghibli nella generazione delle immagini da parte di ChatGPT. Ha addirittura detto che l'AI appunto sia nient'altro che un insulto alla vita stessa. E noi quindi ci stiamo chiedendo, ma siamo sicuri che sia così una minaccia, specialmente nel campo della creatività? Noi, in linea anche con chiaramente il suo contributo nel suo libro, crediamo che dobbiamo, per rispondere a questo tipo di domande, fare un passo indietro e considerare quindi l'ideale di creatività che ancora oggi teniamo così a cuore, specialmente di fronte alle innovazioni dell'intelligenza artificiale. Crediamo infatti che questa conversazione ci aiuterà molto a comprendere come l'intelligenza artificiale ci dica molto sulla creatività prima di tutto umana, e quindi un po' sulla considerazione che abbiamo in generale sull'essere umano e sulla soggettività umana.
Infatti volevamo chiederle, secondo lei, che cosa c'è sotto questo sdegno che molto spesso accompagna gli artisti che ritengono appunto che la creatività sia una minaccia nella loro creazione, nel loro processo produttivo?
C'è la cosa che dicevamo prima, per la prima volta l'intelligenza artificiale sta intaccando o si sta allargando dentro spazi che per migliaia di anni noi abbiamo pensato come costitutivi dell'essere umano e soltanto dell'essere umano. Per esempio il linguaggio è una cosa che non siamo mai stati disposti a concedere probabilmente agli altri animali. Ci sono posizioni soltanto di recente più generose su questo, ma per migliaia di anni il linguaggio era la nostra cifra costitutiva. L'altra cosa è l'intelligenza, l'idea stessa di intelligenza artificiale. Ancora adesso non siamo disposti a pensare che le macchine siano intelligenti. La persona che nelle humanities, lo citavo prima, è in assoluto quella più interpellata su questa cosa, che appunto è Luciano Floridi, la sua posizione la conoscete credo tutti, è che le macchine di intelligenza artificiale non sia intelligente, sia una tecnologia che noi usiamo in modo intelligente, e anzi nel momento in cui è in grado di agire efficacemente, per esempio facendo una traduzione, per esempio creando un'immagine eccetera eccetera, mostra che quell'operazione, che quando era fatta dall'essere umano era intelligentissima e creativa, in realtà poteva essere fatta in modo completamente stupido, a intelligenza zero, no, come dice lui. E questo è un modo per salvaguardare alcune skill che per secoli abbiamo pensato come costitutive dell'essere umano per noi, perché in qualche modo non siamo ancora capaci di concedere pari diritti al pianeta, pari diritti agli animali, pari diritti alle macchine. E partiamo sempre dall'idea che in qualche modo noi siamo speciali e poniamo noi stessi a campione parametro per sanzionare chi devia. Allora, intelligenti è come siamo intelligenti noi, e allora tutte le altre forme di intelligenza dovranno essere pensate in comparazione alla nostra. Creativi come siamo creativi noi, e tutte le forme di creatività dovranno essere pensate in funzione di quanto deviano rispetto al campione parametro rappresentato dal nostro modo di essere creativi. Allora, invece, l'idea è che il nostro modo è uno dei modi, e che questo nostro modo, che noi pensiamo così speciale, in realtà non è stato solo nostro. Fin dal titolo del mio libro, Nati Cyborg, io mostro come l'essenza costitutiva del nostro modo di funzionare sia l'ibridazione con l'ambiente, con gli oggetti, con la tecnologia. La nostra creatività deve moltissimo alla delega all'ambiente di alcune delle nostre funzioni cognitive. Quindi bisogna vedere come si imposta il problema. Poi riguardo alla creatività, diamole già una definizione, è qualcosa che ci crea secondo me un problema, e se lo facciamo andiamo a vedere che dietro abbiamo un particolarissimo modo, uno stereotipo che parla al posto nostro, no? Quindi tutti questi problemi vanno un po' ripensati. L'AI ci permette di farlo, e ci permette di farlo in modo radicale, proprio antropologicamente, perché va a smuovere quelle cose che noi non siamo disposti a concedere ad altri.
Grazie. Ma infatti, proprio a questo proposito, abbiamo pensato di ritornare a interrogare l'intelligenza artificiale proprio sulla skill della creatività, che, come giustamente lei ha appena detto, siamo abituati a considerare unicamente, esclusivamente appannaggio degli esseri umani. E ciò che ci ha colpito è una notevole vicinanza nella risposta rispetto a qualche domanda che lei pone nel suo libro Nati Cyborg, e che fa orbitare di nuovo la conversazione, l'argomentazione intorno all'intenzionalità. Allora, noi abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se fosse effettivamente creativa, e la risposta è stata emblematica. Dice: non sono creativa nel modo in cui lo sono gli esseri umani. Perché? Perché non ho intenzioni, non ho stati intenzionali, ho bisogno di esprimere me stesso. Ora, questa cosa qua appunto ruota intorno a molti nuclei argomentativi che sono anche presenti nel libro. E se interrogata ulteriormente su cosa invece si intenda per creatività, vediamo che ruota intorno al concetto di originalità, al concetto di espressione del sé, e viene opposto profondamente ai processi basati su regole e sui processi delle macchine. D'altra parte, nel comportamento macchinico si possono verificare dei pattern e delle proceduralità che variano, per esempio, dalla mera applicazione di regole come era qualche anno fa nel gioco degli scacchi. Per esempio, osservando il gioco del Go e dei fenomeni allucinatori, possono emergere delle dinamiche, delle proceduralità che possono essere riscontrate come creative. Ci può raccontare un po' come il processo del Go abbia influenzato anche la sua riflessione su questo particolare statuto di soggettività macchinica?
Allora, è una domanda veramente di una complessità enorme. Se mi focalizzassi sul Go sarebbe molto semplice, ma provo un po' a tirare le fila un pochino del ragionamento, perché forse rende più chiaro anche qual è stata secondo me la svolta di quello che è successo a Go. Su questo ritorniamo alla semiotica. Io, quando facevo semiotica, ho fatto l'esame semiotica con quello che poi diventerà mio maestro, che era Umberto Eco. Allora, Eco scrive un libro che si chiama Semiotica e filosofia del linguaggio, dove dice che tendenzialmente la semiotica è la battaglia contro l'ineffabile, cioè l'idea che alcune cose siano un non so che, per esempio il genio, la creatività, sia quel non so che, l'ispirazione, l'intuizione che viene all'artista, eccetera, eccetera. E lui dice che l'altro grande, diciamo, terreno di scontro per la semiotica sono le filosofie dello spirito creatore. Lui usa questa parola. Come vedete, appunto, qualcosa che riguarda molto la creatività. Soprattutto se pensate che spirito era la vecchia parola che negli anni 50 si usava per dire soggetto. Quindi, tendenzialmente, la semiotica è la battaglia contro le spiegazioni che si fondano su un non so che, quindi sull'intuizione, sull'ispirazione, sul genio, eccetera, eccetera, e sull'idea che la creatività sia qualcosa che rimandi all'individuo, al soggetto, all'io, e a qualcosa che tu hai nella testa o nel tuo corpo, che a un certo punto senti il bisogno di esprimere, nel senso dell'espressione. La parola espressione vuol dire espressione, proprio qualcosa che viene tirato fuori, è il tubetto del dentifricio. Allora, noi abbiamo questo modello del tubetto del dentifricio, della creatività, che è qualcosa che abbiamo noi e che ce l'ha anche ChatGPT. Lo diceva, che a un certo punto tu hai bisogno di tirare fuori, senti questo bisogno di espressione. Allora, un mio collaboratore a un certo punto aveva trovato una bellissima un'intervista a Ungaretti, Ungaretti veniva chiesto che cos'è la creatività, e lui dice: ah, la creatività è quel non so che permette allo spirito di creare. Allora, siccome io ho una grande stima per Ungaretti, ho detto: ma come fai a dire una roba del genere, che è esattamente tutto quello contro cui noi siamo battuti. E allora, un pochino lavorando, appunto, si dà il caso che io diriga proprio in questo momento un progetto di ricerca di interesse nazionale sulla creatività, e un pochino quello che noi abbiamo cercato di fare è un po' demolire questo mito della creatività. Allora, dietro questo mito della creatività c'è il fatto molto chiaro, secondo me, che soprattutto a livello di senso comune o di alta cultura, eccetera, noi non abbiamo ancora oltrepassato un modo romantico di pensare all'estetica, all'arte, alla soggettività, eccetera, eccetera. Cioè l'idea che l'opera d'arte venga da un io, sia l'effetto di un soggetto che è l'artista, eccetera, eccetera. Ma in realtà anche l'artista è largamente, se vogliamo, parlato da molte norme, istituzioni, già detti, già dipinti, eccetera, eccetera. Io ho sempre in mente alcune pagine di Poetica di Francis Bacon, che è un pittore che mi piace moltissimo. Lui dice che tendenzialmente il problema della pittura è quello di sfuggire ai cliché, perché la tela vuota in realtà non è vuota, è traboccante del già detto, del già dipinto, di tutta la storia della pittura, lui dice queste cose. Allora, se ci pensate, dov'è il posto del soggetto, dov'è il posto della creazione, dov'è il posto dell'io? Bacon diceva: il posto dell'artista è quello di fare delle cancellazioni, è quello di fare delle sottrazioni, questa era la sua idea. Ma se prendete questa idea romantica, che invece assegna all'individuo la totalità della responsabilità dell'atto di creazione o della creatività, allora voi in teoria dovreste, per esempio, pensare come non creative tutte le avanguardie. Io ho in mente quel fantastico dispositivo dadaista in cui si mettevano delle parole in un sacchetto e li si estraeva casualmente, e allora quello non è creativo. Lì però il posto dell'io e la sua necessità di esprimersi è molto molto poca, direi quasi nulla, quasi tendente a zero. E allora questo ha creato, e poi arrivo a tutta una serie di cose che toccavate nella seconda parte della vostra domanda, questo ha creato tutta una serie di stereotipi. Per esempio, lo stereotipo che noi combattiamo moltissimo nel nostro progetto tra creatività e follia, per cui in qualche modo c'è una parte di follia nella creatività. Perché? Perché la follia è quell'aspetto individuale, irriducibile a regole, insondabile, che a un certo punto accade al soggetto, nonostante il soggetto oltre il suo controllo, che permette al soggetto di pensare in modo deviante rispetto alla media, pensare in modo deviante rispetto alla comunità, pensare in modo deviante rispetto alla norma. E noi abbiamo eletto in modo completamente arbitrario e idiosincratico questa devianza rispetto alla norma, alla regola, come la cifra della creatività. In realtà non lo è affatto, e questo ha creato poi tutta una serie di problemi, no? Ad esempio è che gli schizofrenici, pensate ad Artaud, pensate a Nash, quando vince il premio Nobel per l'economia, vince per le cose che faceva quando era giovane, perché poi quando gli viene la schizofrenia è completamente non in grado di lavorare. Quindi la creatività non ha nulla a che vedere con la follia, oppure pensate a quella, così arriviamo un pochino alle cose che ci interessano, pensate a quella straordinaria scena di Rain Man, dove Dustin Hoffman è autistico e quindi ha tutta una serie di problemi nel neurosviluppo che lo rendono non autosufficiente e fortemente diciamo limitato in moltissime delle sue funzioni. E però, proprio perché pensa in modo deviante, il film gli attribuisce delle incredibili skill, delle incredibili capacità che aumentano anche lo stigma sociale, perché già queste persone sono in difficoltà, ma noi ci attendiamo anche che siano in grado di fare cose straordinarie. Allora c'è questa scena dello Shanghai, in cui c'è una scatola di Shanghai. Lo Shanghai è quel gioco giapponese, visto che appunto non so se è giapponese, sono un gioco orientale, perché poi parleremo di Go, dove ci sono, diciamo, degli stuzzicadenti e bisogna non muovere gli altri mentre li si prende. Questi stuzzicadenti cadono e lui vede che sono 246 semplicemente guardandoli per terra. Allora è chiaro che non solo nessun autistico ha questo incredibile superpotere, nell'autismo è una skill che ti dota di un superpotere, ma si pensa che questa cosa straordinaria sia qualcosa di estremamente creativo, riguardante a una percezione non standard che devia rispetto alle capacità che tutti abbiamo, eccetera, eccetera. Ma il procedimento creativo non è quello. Il procedimento creativo è la spiegazione che viene data immediatamente dopo di come si può riuscire a risalire al fatto che quegli Shanghai siano effettivamente 246. Perché? Perché le scatole di Shanghai c'hanno 250 Shanghai. Te c'hai la scatola lì e vedi che dentro ce ne sono 4. E quindi per uso creativo delle regole, sai che quelli per terra sono 246. Cioè fai una forma di ragionamento, di inferenza assolutamente non banale, che usa le tue conoscenze precedenti, le regole che sai sul mondo, eccetera, eccetera, per vedere dentro queste regole qualcosa che tendenzialmente non è la pista più battuta. Ecco, allora questo è, se vogliamo, un ragionamento creativo, che la creatività non è un superpotere, è il modo in cui noi gestiamo le regole e che cosa esce a partire dalle regole. Allora, la cosa estremamente interessante sulle macchine, c'è questa continuo tacciarle di allucinare delle cose, come se avessero delle malattie mentali, avessero dei problemi di mania, bipolarità, schizofrenia, eccetera, eccetera. Invece le cosiddette allucinazioni sono l'effetto costitutivo e creativo del funzionamento attuale dell'IA generativa, che non funziona come Google. Perché l'IA generativa non ha una copia dell'informazione, cioè GPT non c'ha una copia delle informazioni su cui è stato addestrato, mentre Google ha una copia uno a uno dell'informazione, quindi è molto accurato quando va a prendere una cosa, perché lui ne ha una copia. ChatGPT non ha una copia, è stato addestrato sulla base del training rimandante alla copia Embedding Transformer, e siccome non ha una copia dell'informazione, cosa fa? Fa la stessa cosa che fanno i ragazzi a scuola quando non hanno studiato bene la lezione e non possono fare scena muta. Cerca di ricreare a partire dall'informazione vaga che ha, perché non ha una copia, e quindi deve continuamente riformulare e ricreare a partire dai suoi dati di addestramento. Allora, che cos'è questa roba che si chiama allucinazione? È l'equivalente di come funziona la nostra immaginazione. Tu sei, è la straordinaria capacità che ha l'intelligenza artificiale generativa moderna, che viene dal Go, e adesso arrivo, perché lì è la svolta. Tutta l'intelligenza di prima non funzionava così, ma quella di adesso funziona così, perché appunto la macchina non ha una copia dell'informazione, ma ha soltanto, diciamo, un'immagine vaga, lo è stato definito un JPEG flug, ma magari ne possiamo tornare prima, nel senso proprio un JPEG, nel senso dell'informazione compressa, come un'immagine JPEG, ha soltanto alcune dell'informazione rispetto all'immagine originale. E cosa fa la macchina? La macchina è stata addestrata su delle informazioni, ma non ha una copia di queste informazioni. Quindi che cosa sono le allucinazioni? Sono la capacità straordinaria che l'intelligenza artificiale moderna ha di estendere in qualche modo le sue capacità oltre i pattern appresi durante il training. È la sua capacità di andare oltre l'addestramento umano e il pezzo che fa in più rispetto a come noi l'abbiamo addestrata. Per questo l'intelligenza artificiale generativa è una forma cyborg, non è una macchina, è una macchina che in qualche modo è l'effetto di un caregiving continuo da parte degli esseri umani. È un cyborg, non è una macchina, questo insisto moltissimo. Allora, quello che si chiama allucinazione è, in alcuni contesti, appunto, è la componente creativa della macchina, perché la macchina per la prima volta è in grado di andare oltre l'informazione che ha e oltre i dati del suo addestramento, perché non può fare scena muta, eh? Cioè GPT non ti può non rispondere, per questo alle volte si inventa le cose, perché è fatto così, non può fare scena muta. Potesse, magari non allucinerebbe le cose. Diverso è, proprio perché ha questa capacità, quando in qualche modo l'allucinazione diventa in qualche modo l'informazione inaccurata e ti dà un'informazione falsa. Ma questo è esattamente come funzioniamo noi. La nostra immaginazione, la nostra capacità creativa è positiva quando ti permette di costruire nuove storie in qualche modo e di farti vedere delle cose che non vedresti senza appunto la nostra capacità di immaginazione. È molto negativa quando invece la usiamo per inventarci delle cose che sono false, ecco. Ma appunto in sé questa skill non è né buona né cattiva, dipende dall'uso che se ne fa. Allora, perché il Go? Perché la reale svolta dell'attuale AI non sta nel digitale, non sta nemmeno nella macchina di Turing. Io cito sempre Floridi perché secondo me lui non la vede, lui pensa che ci sia una continuità, per esempio, tra quando la macchina ha battuto il campione mondiale di scacchi e quando la macchina ha battuto il campione mondiale di Go. Invece dal mio punto di vista c'è una discontinuità nettissima che definisce lo statuto dell'attuale intelligenza artificiale generativa, che è fondata appunto sul deep learning e poi sulla copia embedding transform. Perché? Perché quando la macchina di Plu, in quel caso, ha battuto il campione mondiale di scacchi, noi, per farla diventare così brava, le abbiamo insegnato le regole degli scacchi e le abbiamo programmata per muoversi in quel modo in determinati contesti. Tanto che quando al campione mondiale di scacchi, c'è una cosa su YouTube, Kasparov, quando lui vede giocare la macchina, trova che le mosse della macchina siano assolutamente straordinarie e lei reputa che la macchina giochi a scacchi davvero in modo straordinario. Quando invece la macchina ha battuto il campione mondiale di Go, nessuno le ha insegnato le regole del Go, nessuno ha programmato la macchina dicendole come si doveva muovere in quelle determinate circostanze della partita. Cosa ha fatto la macchina? La macchina ha imparato da sola soltanto guardando milioni e milioni e milioni di partite di Go. E infatti, quando le mosse della macchina venivano mostrate al campione mondiale di Go, lui le trovava completamente senza senso. Pensava che la macchina era scema, era stupida. Ma cosa fa? Perché muove così? È una mossa senza senso. Allora, perché è una mossa senza senso? È senza senso? O sembra senza significato a un osservatore umano che in quella stessa situazione farebbe le cose in modo completamente diverso? Allora, io faccio sempre questo esempio, appunto, che traggo da questo libro bellissimo di Chiang, dove, appunto, che cosa c'è che lega il fatto che tu accendi il tuo mutuo per la casa di mercoledì con la batteria sopra l'80%? Apparentemente niente. Eppure la macchina vede una correlazione fortissima tra il giorno in cui tu accendi il mutuo, in questo caso il mercoledì, la percentuale di batteria sul tuo smartphone e la tua capacità di essere un buon pagatore. Tu non vedi alcuna correlazione, per te questa cosa non ha significato, è fatta a intelligenza zero, la macchina è completamente stupida, ma perché tu funzioni diversamente. Per la macchina questa correlazione è fortissima. Allora, l'attuale AI vede correlazioni dove noi non ne vediamo. Di questa cosa la si può demonizzare, allora sono gli apocalittici, la si può usare per fare profitto, allora sono gli integrati, come dicevate voi. Oppure si può pensare che questa cosa può essere sfruttata concatenando il nostro occhio biologico all'occhio macchinico della macchina, attraverso il quale noi possiamo vedere delle cose che non possiamo vedere soltanto attraverso il nostro corpo. E questa cosa noi non la facciamo adesso, l'abbiamo fatta da sempre.
Sì, ricordiamo il gioco del Go, un gioco secolare cinese simile alla Dama, ad altissima complessità, ed è stato veramente uno shock per il mondo culturale cinese la vittoria da parte di questa intelligenza artificiale, mi sembra sviluppata da Google, che ha completamente sbaragliato i più grandi maestri.
Da DeepMind aggiungo una cosa: il programma AlphaGo, quello che ha battuto il campione mondiale di Go, con pochissime variazioni è stato trasformato in un programma che si chiama AlphaFold, che mantiene lo stesso nome, AlphaGo, AlphaFold, dallo stesso ingegnere di Google. E questo programma ha preso il premio Nobel l'anno scorso per la chimica, per il problema della predizione delle piegature delle proteine, sulla struttura delle proteine. Quindi vedete come in qualche modo le trasposizioni da un dominio all'altro dell'intelligenza artificiale vanno ben al di là dei dati di training, e questa è la loro grandissima capacità.
Ed è ancora più interessante che a prima vista i giocatori erano rimasti completamente spiazzati, perché sembrava quasi che fosse un'intelligenza aliena, comunque una logica completamente nuova, e la risposta sembrava essere attribuire appunto una sorta di intelligenza, non riconoscere l'intelligenza di questa macchina proprio perché non riuscivamo a comprenderla. E invece poi i giocatori hanno iniziato ad allenarsi grazie proprio a questa macchina.
C'è un articolo bellissimo di quest'anno dove mostra che i giocatori nuovi di Go, che adesso sono abituati a giocare con l'intelligenza artificiale, stanno percependo mosse che prima non erano in grado di percepire. Questo non replicando le mosse della macchina, ma diciamo usando la macchina per andare oltre in qualche modo.
E qui si torna all'ibridazione fruttuosa fra umano e macchinico.
Sì, infatti volevamo collegarci proprio a una frase che lei ha appena pronunciato, insomma, a questa concatenazione di istanze umane e non umane. Posta il racconto, insomma, l'analisi che abbiamo sentito sul Go e sulle allucinazioni e sulla differenza che c'è tra, per esempio, la proceduralità scacchistica e anche il funzionamento di Google, ci viene da pensare che, ecco, tutto è l'intelligenza artificiale tranne che un'istanza a intelligenza zero, così come la definisce Floride. Ecco, allora, se noi vogliamo comunque portare avanti quest'idea delle AI come un'istanza a intelligenza zero, possiamo definirla in un modo che sia compatibile anche con la struttura intelligente degli esseri umani. Mi riferisco a un inciso che lei propone nel suo libro e alla, diciamo, distinzione rigorosa che Umberto Eco faceva tra lo stupido, il cretino, il folle e l'imbecille. Ecco, lungo la sua trattazione emerge che se proprio vogliamo definire l'AI come un'istanza di intelligenza zero, ecco che forse possiamo definirla un'istanza imbecille, ma in fondo questa imbecillità, cui le chiediamo di approfondire, ci accomuna alla macchina più che dividerci. Può raccontare qualcosa al riguardo?
Qui divento molto serio, perché è una cosa molto seria. Apparentemente sembra una cosa leggera, e lo è, anche molto divertente, eccetera. Però è una cosa davvero molto importante. Si tratta di prendere molto sul serio la tipologia che Umberto Eco dà della stupidità, in qualche modo, no? Sono quattro tipi ideali, lui dice questi quattro tipi non si ritrovano mai puri, ognuno di noi è stupido, imbecille, cretino, folle a suo modo. E lui dice addirittura il genio è quando una di queste quattro componenti viene nutrita dalle altre in modo armonioso, eccetera eccetera. Quindi è tutt'altro che una boutade per fare dell'umorismo sugli stupidi. Ma ecco, dice che tendenzialmente il cretino è quella persona in qualche modo la cui stupidità riguarda la res extensa e non la res cogitas, cioè rimanda il modo di muoversi e non il modo di pensare. Il suo esempio è quello che si sporca sempre col gelato, o la persona goffa, o quello che entra dall'altro lato della porta girevole. Nel Piano di Foucault c'è questa bellissima domanda: e come fa? Lui ce la fa perché è cretino, tu non ce la faresti mai perché non lo sei. Invece dice lo stupido è tendenzialmente quello che fa le inferenze fallaci, in qualche modo quella persona che ragiona quasi come te, in modo quasi sillogistico, e però non è in grado di ragionare in modo corretto. È quello che fa le false inferenze da un certo punto di vista, no? È quello che magari non capisce che le teorie non vanno confermate ma vanno falsificate, continua in qualche modo a citarti quel nonno mitologico che ha fumato due pacchetti di sigarette e ha vissuto fino a 100 anni, che ti dimostra la teoria che fumare due pacchetti di sigarette al giorno ti fa vivere fino a 100 anni, che ovviamente non è così. Ma l'idea, poi ecco, dice che appunto la follia è chi in qualche modo gioca col confirmation bias, cioè quelli che cercano di confermare le loro strane idee in qualsiasi modo, nei modi più strani, eccetera eccetera. E invece fa una strana digressione sull'imbecillità, che è estremamente interessante, dove in qualche modo dice, non so se avete visto il film, ma in qualche modo il modello dell'imbecille è il Monsieur Pignon della scena dei cretini. Non so se avete visto il film, se non l'avete visto guardatelo, perché è un film assolutamente divertente, fatto assolutamente in modo straordinario. E la scena dei cretini è questa scena dove ci sono queste persone che si autodefiniscono e si autocredono intelligenti, e si riuniscono tutte le settimane portando una persona che loro pensano imbecille, pensano che sia un cretino appunto, per prenderlo in giro. Lo fanno parlare, lo prendono in giro, eccetera eccetera. Quindi cosa fanno? Definiscono un in-group di persone intelligenti e sanzionano chi non ragiona come loro come un imbecille, tendenzialmente. L'idea appunto che l'imbecillità abbia al proprio interno appunto qualcosa di estremamente interessante, perché la parola imbecille viene dal latino imbaculum, cioè senza bastone, e vuol dire letteralmente debole. È debole proprio perché senza bastone, appunto questa idea dell'ingroup delle persone intelligenti che prendono quelle più deboli di loro e le deridono, no? Questa è l'idea che sta dietro un po' l'idea di imbecillità, un po' la bullizzazione, se vogliamo, no? Ma appunto l'imbecille è chi è debole, e chi è debole è proprio perché è senza bastone, cioè senza protesi esterne a cui appoggiarsi. Allora, questa immagine del bastone, voi sapete, c'è già nel vecchio indovinello della Sfinge di Edipo, no? Che l'essere umano è proprio quello che parte a quattro zampe gattonando, poi va a due in età adulta e diventa tre con la protesi esterna del bastone, per venire a colmare la sua costitutiva debolezza in età più anziana. Allora l'idea appunto dell'imbecillità, cito, non posso non citare su questo il bellissimo libro di Maurizio Ferraris, che appunto si chiama L'imbecillità è una cosa seria, che non sia la razionalità a essere la struttura costitutiva dell'essere umano, ma sia proprio l'imbecillità. Perché? Perché noi nasciamo deboli. L'essere umano corporalmente è l'essere in assoluto più debole e più bisognoso di caregiving, più bisognoso di cure da un certo punto di vista. Se pensate a un cucciolo di felino, pensate al vostro gatto, a 4 mesi è pronto per l'età adulta. Pensate a un bambino a 4 mesi. Tendenzialmente noi non diventiamo mai pronti per l'età adulta, dipendiamo sempre dagli altri, sempre dal contratto sociale, sempre dalle altre persone, non diventiamo mai indipendenti. E la cosa strana è che ci ascriviamo la libertà, noi non ci pensiamo invece autonomi e indipendenti. Invece siamo gli esseri più dipendenti che cercano le dipendenze. Pensate ai problemi di droga, avete mai visto, non so, una trota ludopata, un salmone alcolizzato? No, e però invece le dipendenze sono costitutivamente facente parte del mondo dell'essere umano. Allora, questo ha delle basi biologiche, nel senso che sono legate alla postura eretta. A un certo punto noi, la postura eretta ha liberato le mani, e liberare le mani ci ha dato un enorme vantaggio, perché liberare le mani voleva dire liberare la bocca. Quando tu dovevi andare a quattro zampe, la bocca serviva per afferrare cose. Nel momento in cui hai liberato le mani e le cose le afferri con le mani, la bocca è libera per fini di espressione. E da qui il linguaggio, e da qui tutte le cose straordinarie che caratterizzano l'essere umano. Ma questa cosa ha un suo lato oscuro. Le femmine di animale umano non sono in grado di tenere il feto per più di 9 mesi, e quindi il feto di essere umano nasce costitutivamente prematuro, in qualche modo delega all'ambiente il supplire alla sua costitutiva debolezza biologico-somatica. E quindi noi abbiamo bisogno di un caregiving per anni e anni e anni per i nostri cuccioli. Siamo per essenza la razza debole, e come noi ci siamo affrancati da questa nostra debolezza costitutiva? Ci siamo affrancati delegando all'ambiente le nostre funzioni cognitive. Noi siamo più bravi se abbiamo macchine, siamo più forti nei nostri corpi se abbiamo automobile, corriamo più veloci se abbiamo il motorino, eccetera eccetera. Non solo, questa cosa non vale solo per il corpo, vale innanzitutto per la cognizione, innanzitutto per la mente. Voi sapete quanto siete più bravi a fare di conto se avete carta e penna, se non se fate gli stessi conti a mano. 157 per 225, nessuno di noi tendenzialmente lo sa fare a mente, ma con carta e penna è molto facile. E allora tendenzialmente noi siamo una specie che ha progressivamente delegato all'ambiente tutta una serie di funzioni cognitive che, se le svolgessimo all'interno del nostro corpo biologico, le svolgeremmo peggio o in modo molto meno economico. Allora, appunto, la nostra natura è l'ibridazione con l'ambiente, è la forma cyborg. Ma non è la stessa cosa anche per le macchine? Io credo che ci sia una grande caricatura della macchina. Per esempio, prendiamoci a GPT. Secondo me la gente ha un'idea sbagliata di che cos'è una macchina. Pensa che la macchina sia quella cosa pronta che tu accendi il computer, fai il login su ChatGPT e gli fai il prompt. La gente crede che quella macchina sia quella roba lì. Ma quella è la caricatura della macchina, quello è l'effetto di milioni e milioni di ore di training che la macchina ha avuto da parte degli umani. Noi abbiamo allenato, addestrato, allevato quella macchina come un bambino per farle imparare tutta una serie di cose. Mentre voi fate il vostro prompt su ChatGPT, ci sono migliaia di ingegneri a OpenAI che fanno del caregiving continuo della macchina, che ha continui problemi. A voi non li vedete, ma loro li vedono e la tengono in efficienza. Quindi, in qualche modo, dietro la macchina c'è un essere umano, così come molto spesso dietro gli esseri umani ci sono molte macchine. Allora, l'idea di pensare che la macchina sia qualcosa di staccato da noi e che sia stupida e che quelli intelligenti siamo noi che rendiamo intelligente la macchina e gli mettiamo il significato è completamente caricaturale, perché la macchina non è una macchina, è un cyborg, è un ibrido effetto del caregiving continuo che gli umani fanno su quella cosa che noi chiamiamo macchina e che smetterebbe di funzionare in modo efficiente nel momento in cui questo caregiving umano smettesse. Per questo dico, l'idea del libro è che questa imbecillità intesa come debolezza e quindi come necessità costitutiva di un caregiving da parte dell'ambiente, protesi macchiniche, o da parte degli umani per le macchine, è qualcosa che ci accomuna nel nostro comune destino. Siamo entrambi nati deboli e siamo entrambi bisognosi dell'altro per poter funzionare.
Grazie davvero, perché questa originale prospettiva ci permette proprio di
andare un po' oltre quella sterile dicotomia che appunto si incontra troppo spesso fra una visione forse un po' ancora stereotipata della creatività, che rimanda quindi al genio romantico che deve esprimersi, a questa sua scintilla dentro, questo suo sentimento, questa sua sensibilità eccezionale, e dall'altro lato un'altrettanto stereotipata immagine della macchina, come soprattutto l'intelligenza artificiale, come questo pappagallo stocastico che non fa altro che ripetere ciò che noi l'abbiamo fornito. E quindi appunto la forma cyborg è davvero ciò che l'intelligenza artificiale ci ribadisce. Nel libro, tra l'altro, appunto lei ricorda un dato che sembra apparentemente banale, ma in realtà è estremamente rivelatorio: noi geneticamente siamo gli stessi dal Pleistocene, eravamo quelli predati e ora siamo i padroni del mondo.
Rispettati predatori, no?
Tra l'altro, forse per il mondo non è andata così bene, ma insomma, ciò che ci ribadisce è appunto la nostra dipendenza strutturale sull'ambiente, sugli strumenti tecnologici, ma anche sugli altri, perché c'è anche tutto questo aspetto relazionale che lei ha e come è ribadito. La macchina ha bisogno di cura costante. E ritornando sempre a questo lato relazionale, cercando un attimo di approfondire il lessico semiotico, di cui tra l'altro riconosco non essere il mio campo esattamente, ma ripensando un po' al training, milioni e milioni di dati, di testi che queste, oppure di partite di Go che questi modelli si mangiano per arrivare a questi straordinari risultati. Lei ricorda ad esempio il modello dell'enciclopedia di Eco, e c'è un passaggio all'inizio del suo libro che è rivelatorio, perché appunto lei dice che, confrontandosi con degli ingegneri che lavoravano nel campo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, come loro avevano riconosciuto che nelle sue riflessioni precedenti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale aveva già intuito, anticipato molto di come effettivamente poi ChatGPT genera i suoi testi, le sue immagini e così via. Quindi se può un attimo ripercorrere il modello dell'enciclopedia e la sua,
sì,
il suo sguardo.
Io avevo scritto nel 2020, ma è un libro che esce nel 2020, ma è scritto tendenzialmente nel 2016 e 2017, questo libro si chiamava Persona, che voleva fare un po' chiarezza su alcune delle cose di cui parlavamo prima, cioè questa nostra idea che noi siamo gli autori in prima persona delle nostre cose, no? C'è un senso in cui questo è vero, perché se qualcuno ci mette in scena e ci fa dire delle cose che non abbiamo voluto dire, noi andiamo per avvocati oppure denunciamo qualcuno per calunnia. Però tendenzialmente dentro la mia parola in prima persona, dentro i miei enunciati, dentro i miei libri, ci sono tantissime idee di altri. Quindi in qualche modo dentro la mia parola in prima persona pulsano le parole di molte altre persone, pulsa tutta l'intersoggettività, ma non pulsa soltanto l'intersoggettività, pulsa l'istituzione. Pensa in ambito istituzionale come cambia il nostro modo di esprimersi. Pulsano delle norme largamente impersonali. Allora la norma per cui ci diamo del lei tra dottorandi e studenti, ma se non avessimo avuto questi ruoli avremmo potuto tranquillamente non farlo, no? Allora il modo in cui noi produciamo la nostra parola in prima persona è fortemente non in prima persona, ma è una specie di concatenamento, di assemblaggio, di concatenamento tra la nostra parola in prima persona e mille altre istanze impersonali che sono stoccate nella nostra cultura. Eco chiamava, diciamo, quell'organismo semiotico che registra tutto il già detto enciclopedia. Allora lei diceva, noi tendenzialmente interpretiamo il mondo sulla base della nostra enciclopedia, no? È la nostra struttura di esseri umani. Se avete mai pensato, noi siamo l'unico essere vivente di questo pianeta che ha costruito un'istituzione dove mette i propri cuccioli e gli insegna tutte le idee migliori che gli altri hanno pensato prima di lui, che si chiama scuola o università, eccetera. Non esiste nessun'altra specie che fa questo. Allora le specie ripartono da zero, e se noi ripartiamo da tutte le idee migliori che abbiamo selezionato e filtrato e che vogliamo che i nostri cuccioli sappiano prima di essere pronti, da un certo punto di vista, ecco. Allora, ChatGPT funziona esattamente così. Cioè, noi l'abbiamo addestrato. Tra l'altro sappiamo perfettamente cosa c'è, no? Appunto, su questa idea di chi sono le idee. Conosciamo perfettamente che il New York Times ha fatto causa a ChatGPT, perché tendenzialmente una delle fonti primarie di ChatGPT era proprio il New York Times, ma non gli avevano pagati. E questa cosa, ovviamente, il New York Times era molto arrabbiato. Ma tendenzialmente quello che fa una macchina Per questo io non ho mai capito perché dicono che non passi dal significato. La macchina è addestrata su migliaia di miliardi di enunciati umani, tutti dotati di significato, e quindi concatenerà la propria voce macchinica alle mille voci impersonali umane su cui è stata addestrata, producendo degli enunciati dotati di significato. Se così non fosse, la macchina il significato agli enunciati umani da cui è addestrata glielo dovrebbe togliere. Ovviamente la macchina non toglie nessun significato agli enunciati su cui è stata addestrata. Per questo dico che dietro le idee attraverso cui molte persone attualmente pensano a ChatGPT ci sono delle caricature della macchina, ci sono delle idee che pensano la macchina in un modo che la macchina non è. Questa idea di pappagallo stocastico avrebbe senso se la macchina avrebbe una copia uguale degli enunciati umani da cui è stata addestrata e li ripetesse a pappagallo. Ma l'intelligenza artificiale generativa non funziona così, non ha una copia stoccata nella sua enciclopedia dell'informazione e non ripete il già detto, non riassembla in modo compilativo delle conoscenze già archiviate, semplicemente perché non le ha. Deve ricreare tutte le volte a partire dai suoi dati di training dei nuovi enunciati. Quindi da questo punto di vista fa lo stesso lavoro che facciamo noi nel momento in cui concateniamo la nostra voce personale alle mille voci impersonali stoccate nell'enciclopedia di cui abbiamo soltanto un'immagine vaga. Noi non è che citiamo a memoria, noi abbiamo un'immagine diciamo vaga delle nostre conoscenze che usiamo per produrre i nostri enunciati in prima persona. Sarebbero dei pappagalli stocastici se non funzionassero così, ma siccome non funzionano in questo modo, non lo sono minimamente.
Grazie molte per questa approfondita risposta. Siamo arrivati a delineare in modo piuttosto puntuale, quindi, un aspetto dirompente, no? A questo proposito vorremmo riprendere una citazione con cui lei apre e chiude il libro, di Friedrich Nietzsche, che diceva che non è mai alle origini che qualcosa può rivelare la sua essenza, ma che una cosa può rivelare ciò che era fin dalle origini soltanto a una svolta della sua evoluzione. Abbiamo avuto la possibilità di osservare come lo studio approfondito è aperto ad accettare nuovi paradigmi sia di conoscenza che anche ontologici di significato sull'intelligenza artificiale ci abbia permesso di rivalutare, di scardinare una visione dell'essere umano che era stratificata nella nostra enciclopedia appunto di riferimento occidentale. A questo proposito una domanda ci sembra doverosa. Posta la definizione che lei ha dato del nostro modello culturale di significato e della grandezza, della dimensione semiotica in cui sono stoccate le occorrenze che noi utilizziamo per gestire i significati e per interpretare la nostra quotidianità, secondo lei c'è margine di lavoro anche perché no in contesti come questo di divulgazione affinché si possa scardinare nel profondo questa visione per certi versi problematica su cui abbiamo discusso e invece allenarci ad avere una visione più attuale del macchinico, della macchina, del cyborg? E come secondo lei si può cercare di lavorare in questa direzione?
Si potrebbe anche aggiungere, insomma, perché siamo così attaccati a questa visione forse un po' troppo antropocentrica della soggettività e quindi della creatività? Perché siamo così renitenti ad aprirci a queste nuove forme di queste forme di ibridazione che ci sembrano nuove ma che in realtà ci hanno sempre caratterizzati? Dove arriva questa titubanza, questo scetticismo e forse paura?
Sì, questo è proprio il problema, secondo me, nel senso che per rispondere alla domanda precedente, insomma la prima parte della domanda, come facciamo a fare che questa cosa possa diventare un po' il modello? E allora c'è un aspetto, vogliamo, contingente, allora di fortuna magari, allora auguro al mio libro di poter avere una certa qual fortuna e che possa convincere più di qualcuno che è giusto pensare le cose come così e non come, come invece pensano gli apocalittici e gli integrati. Allo stesso tempo dico che non sono certo l'unico che pensa questo. Il libro è un esplicito omaggio omaggio al pensiero di un filosofo contemporaneo, vivissimo, eccezionale, vincitore di diversi ERC, che si chiama Andy Clark, che scriveva già nei primi anni 2000 l'idea che in qualche modo il vero problema di quando si affrontano queste cose, e appunto l'intelligenza artificiale generativa non esisteva nemmeno quando scriveva lui, è che noi abbiamo una concezione sbagliata dei nostri fenomeni cognitivi. Noi pensiamo che il pensiero sia quella roba che abbiamo nella testa, che in qualche modo sia legata a come è fatto il nostro cervello, come è fatto il nostro corpo biologico, eccetera eccetera. Allora certamente questa cosa è vera, ma è una componente del pensiero, e ovviamente noi siamo, se vogliamo, macchine estese, proprio perché funzioniamo bene nel momento in cui deleghiamo all'ambiente tutta una serie di funzioni cognitive che, se le svolgessimo nella testa, nel cervello, nel nostro corpo biologico, sarebbero meno efficienti. Una cosa che mi piace sempre citare su questo è, forse lo conoscete, è un fenomeno incredibile, questo dei tassisti londinesi. Sapete che per prendere una licenza di taxi a Londra c'è un training di 3 anni che passano in pochissimi, e c'è questo gruppo di neuroscienziati che hanno un po' analizzato questi tassisti londinesi che non possono usare il GPS e devono dimostrare di sapersi muovere senza GPS all'interno di quella città, se siete stati a Londra lo sapete, infinitamente caotica, piena di strade, stradine, stradoni, eccetera eccetera, che è Londra. Allora, tutti questi tassisti in qualche modo mostravano in modo incredibile una ipertrofia dell'ippocampo, cioè avevano l'ippocampo più grande rispetto alle altre persone. Allora, questa cosa non può essere un fenomeno biologico, perché non è che le mamme dei tassisti fanno i bambini con l'ippocampo più grande, anche perché quando li hanno fatti non sapevano che sarebbero diventati tassisti. Ovviamente la spiegazione per questa ipertrofia nell'ippocampo derivava dal fatto che, dovendosi ricordare in qualche modo tutta questa complessa rete stradale, dovevano stoccare dentro il proprio corpo biologico tutta questa informazione che aveva delle ricadute somatiche. Noi sappiamo che il cervello prende la forma della nostra esperienza. Nel momento in cui hanno ritestato questi stessi tassisti a regime, dopo che avevano preso la licenza, e tra l'altro la cosa interessante è che quelli che passavano l'esame avevano l'ippocampo più grande di quelli che non riuscivano a passarlo, perché appunto avevano studiato meglio, erano in grado di fare delle cose che gli altri non erano in grado di fare. È un momento in cui queste persone hanno potuto usare il GPS, questa ipertrofia dell'ippocampo è sparita. Perché cosa hanno fatto? Hanno esternalizzato quello che prima facevano nel loro corpo biologico e nella testa, e hanno delegato all'ambiente lo svolgere di una funzione che prima svolgevano dentro il loro corpo biologico. Allora, questa è la norma dell'essere umano. Lo abbiamo fatto con mille cose, lo abbiamo fatto, tutta la nostra storia delle tecnologie, la delega all'ambiente di cose che facevamo prima da soli, dall'aratro, non so, al trattore. E allora, da questo punto di vista, è la norma. E questa cosa deve, secondo me, essere proprio pensata attraverso l'idea che noi siamo nati cyborg. Cioè, in qualche modo, la nostra natura e la nostra forza è proprio la delega all'ambiente di cose che vengono a supplire la nostra costitutiva debolezza, no? Siamo imbecilli, come si diceva prima, nel senso di deboli, siamo senza bastone, quindi abbiamo bisogno di costruirceli questi bastoni a cui appoggiarci. E questa era la stessa cosa che dicevate voi sul passaggio da preda a predatore. Noi abbiamo gli stessi geni del Cene quando eravamo predati, e siamo diventati il più spietato predatore su questo pianeta senza fare niente al nostro corpo biologico, niente, abbiamo gli stessi geni. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito macchine, abbiamo delegato all'ambiente cose che prima svolgevamo all'interno del nostro corpo.
Grazie mille. Allora, il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, e dunque, prima di salutarci, volevamo dare una visione d'insieme di tutta questa riflessione che, se chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo momento, sicuramente avrà già riscontrato. E cioè che il discorso è andato sicuramente appoggiandosi, radicando in discipline eterogenee che vanno, appunto, abbiamo citato Andy Clark, le scienze cognitive, l'anattivismo, la semiotica, i modelli della conoscenza, le riflessioni che spaziano e arrivano al senso comune, e va anche oltre il concetto stesso di creatività, perché lavorando in direzione di una decostruzione del vecchio modello di creatività, del modello stereotipico che ci ha accompagnato fino ai nostri giorni, in realtà si è lavorato in ottica molto più ampia. A noi sembra che il sottotesto del libro appena uscito, Nati Cyborg, partendo da delle riflessioni sul linguaggio, sulle nuove tecnologie, in realtà abbia una intenzione molto politica da un certo punto di vista, se per politico intendiamo la posizione che l'essere umano ha nell'ambiente che abita, e quindi una posizione che ridimensiona la primarietà gerarchica a cui l'essere umano, diciamo così, si era agganciato per legittimarsi rispetto all'ambiente, e quindi non solo appannaggio del macchinico, ma appannaggio anche dell'ecosistema che lo ospita, e di conseguenza ci permetta anche di lavorare in direzione di una pari dignità tra istanze, diciamo così, che ci circondano in senso profondamente democratico.
Sì, l'obiettivo in fondo, credo che coglie bene un po' l'essenza di quello che cercavo di fare, l'obiettivo era antropologico, cioè era l'idea di un po' provare a togliere questa centralità del nostro modo di fare le cose, pensare che il nostro modo di fare le cose non è necessariamente migliore di quello dove le cose si fanno diversamente. Noi abbiamo moltissimi esempi su questo, per esempio pensiamo all'antropologia culturale, una cosa che cito nel libro è uno dei più grandi antropologi che io adoro, che stimo tantissimo, che si chiama Lucien Levi-Brull, che aveva studiato quella cosa che lui chiamava la mentalità prelogica in alcune società non occidentali, e poi pubblica un libro con idee straordinarie che si chiama Le strutture mentali nelle società inferiori, questa cosa. Che adesso è agghiacciante, no? Però quella volta si pensava così, ed è un libro eccezionale, cioè pieno di idee che andrebbero ripubblicate oggi, che è impossibile perché grazie a Dio il clima è cambiato. E ovviamente non pensiamo che chi fa le cose in modo diverso da noi o chi pensa in modo diverso da noi sia inferiore come pensiamo noi. Però c'è stato un periodo, non tanti anni fa, poche decine di anni fa, che pensavamo esattamente così. Però abbiamo mantenuto l'abitudine a fare lo stesso sulle macchine. Quelli intelligenti siamo noi, loro pensano diversamente, agiscono diversamente, però lo fanno a intelligenza zero perché sono stupidi. Allora è chiaro che per la nostra sensibilità suona meno grave dare dello stupido o dell'intelligenza zero a una macchina che non dare dell'inferiore a una società primitiva, diciamo. Però l'idea è la stessa, ci suona meno grave perché poi le macchine non intraprendono viaggi migratori verso le nostre terre, però è la stessa identica logica. Allora, il posto dove le cose si fanno diversamente rispetto a come le facciamo noi non è necessariamente un posto inferiore o stupido o a intelligenza zero. Questa cosa, secondo me, è una lezione che possiamo portare a casa.
Mi unisco ai ringraziamenti di Paolo davvero per questo preziosissimo contributo del professore Paolucci, perché sicuramente ci ha dato una grossa mano in questo nostro progetto di decodificazione dell'intelligenza artificiale, per cercare appunto di evitare sia il panico sia forse un po' troppo ingiustificato hype. E sicuramente una visione che sotto traccia, ma anche abbastanza apertamente a tratti, può offrirci delle prospettive che ci affrancano, anche abbastanza liberatrici da delle concezioni che invece ci hanno portati e rischiano di portarci in dei vicoli ciechi. Colgo anche l'occasione per ringraziare lo studio di registrazione Kinè e la Bologna University Press che ci sta accompagnando in questo percorso, oltre ovviamente al supporto e l'opportunità che ci ha offerto il Collegio Superiore. Quindi un saluto e vi aspettiamo per il prossimo episodio. Grazie ancora, professore.
Grazie a voi.
Ciao.